Nella puntata di oggi presenteremo la Tre Giorni che ci sarà a Villar Pellice il 20, il 21 e il 22 di giugno, che sarà un momento di confronto e discussione su storie e esistenze contadine. L'occasione, per quanto poi il termine occasione possa essere anche discutibile, sono appunto i 500 anni della guerra dei contadini, ma appunto non vuole essere solo un momento di mera curiosità intellettuale, ma vuole essere un contesto di confronto per andare a riflettere su quali sono le radici del mondo in cui viviamo. In questo momento in cui la menzogna che racconta di un progresso lineare dalla barbarie alla civiltà è stata sbugiardata dal mondo in cui viviamo, fatto di sangue, guerre, una condizione climatica, una devastazione climatica ormai impellente, appunto la riflessione è: cos'è la modernità? Quali sono le sue origini? Quali sono le sue radici? Qual è il contesto su cui si è affermata? Il sangue, lo sfruttamento, l'esproprio dei corpi, l'esproprio dei saperi. Questa Tre Giorni vuole essere un momento appunto per affrontare questi temi e discutere senza velleità per le quali si vuole andare a proporre qualcosa, ma un punto di partenza, un punto per guardarsi negli occhi e discutere insieme.
Ecco che il rifiuto del fare erudito per andare invece a vedere quali possibilità si sono date anche in periodi inaspettati, stiamo parlando quindi del 500, del 1525, come dicevi cadono i 500 anni da questo momento, è anche un periodo storico che ha avuto una grossa riscoperta, sia quello del tardo medioevo sia quello dell'inizio della modernità, specie attraverso l'opera di Alessandro Barbero, che viene idolatrato soprattutto in certi ambienti della sinistra. Barbero si può permettere di parlare delle tante rivolte del periodo, che sia appunto quella famosa dei Ciompi, gli Jacques, ma anche le guerre di religione, solamente perché dal suo punto di vista, essendo un marxista ortodosso e anche abbastanza istituzionale, di parlarne solamente come qualcosa che oramai è innocuo, che può essere storicizzato, che può essere legato a una memoria quasi folcloristica, che diventa un meme, che diventa un video su Instagram, che diventa la colonna sonora della sua voce mixata quando parla appunto dei contadini con i forconi che vanno a prendersi il signorotto sulla rocca e sul castello. Ecco, questa non è la prospettiva che vuole essere affrontata in questi giorni, perché si vuole proprio dire che quella non è una storia museificata, ma che quello che accade al di là dell'enunciazione storica del progresso di cui parlavi potrebbe riaccadere in contesti che magari non sono quelli dell'urbano. Se è vero che i conflitti negli ultimi decenni si sono dati specialmente nel contesto della città, in zone fortemente capitalizzate, è vero che permangono anche nelle campagne, anche in zone rurali, dei conflitti che fanno meno storia, che fanno meno immagine, forse perché non vengono riprodotti in maniera infinita sui social, rimbalzati attraverso il riot porn con fare quasi compulsivo, che mostrano magari di fiammeggianti barricate, ma che comunque esistono e continuano a esistere in giro per il globo. E appunto saper ricondurre le istanze che non si sono mai esaurite nonostante il passaggio dei secoli riteniamo sia importante.
Anche perché sbugiardare quella che è un'istituzionalizzazione che rende anche innocue determinate testimonianze e il punto, dal momento in cui se si attinge alle fonti, se si va a rovistare tra le pieghe della storia, si vede che i turbamenti, ciò che attanagliava gli animi allora, e sono le stesse cose che riguardano chi porta avanti dei conflitti tuttora. E se un tempo ovviamente c'era una lettura cristiana per il contesto che si aveva attorno, quelli che sono i turbamenti, le tensioni hanno continuato a risuonare nei secoli.
Esatto, una cosa che viene ben espressa peraltro in un libro da poco che abbiamo presentato, che è l'incendio millenarista del collettivo Cangaseiros, è appunto cercare di capire che soprattutto nel Cinquecento parlare di religione era come di parlare di politica oggi. La religione era la lente di intelligibilità attraverso cui si analizzavano anche le azioni umane, come oggi per esempio è la politica, per cui non deve stupire che molto spesso le istanze portate avanti fossero fatte in nome di una giustizia suprema, di un Dio. È stato del resto il fil rouge attraverso cui per secoli le persone si sono mobilitate e dobbiamo dire anche oggi si mobilitano. Ecco quindi che i piani attraverso cui si danno le istanze di tumulto, di sommossa, di rivoluzione vanno viste con delle sfaccettature che non seguono l'ideologia del Novecento, che abbiamo visto essere bella che finita, ma dobbiamo riscoprire un po' un suo nucleo principale, quello della voglia di una liberazione possibile da quelli che sono gli assetti del mondo, che poi alla fine rimangono di riffa o di raffa gli stessi.
Anche perché l'ideologia figlia del secolo scorso, a sua volta nata dagli strascichi del positivismo, abbiamo visto che fa acqua da tutte le parti e non ha portato a nulla di particolarmente
positivo. Se non a nuove gabbie.
Comunque, per fare appunto giusto il punto su quello che è il programma di questi tre giorni, proprio alla veloce, venerdì 20 giugno ci sarà un momento al pomeriggio tra le 17 e le 18 di accoglienza con appunto una rappresentazione dei luoghi che ospiteranno il convegno e delle piccole indicazioni di storia locale. Dalle 19.30 alle 20.30 ci sarà la cena, mentre la sera dalle 20.30 in poi ci sarà una discussione sulla storia e le storie, delle riflessioni metodologiche su come noi in questo momento leggiamo la storia e su come il nostro immaginario va ad influire sul tempo che scorre, sulla riflessione che portiamo avanti.
E soprattutto si parlerà anche in questo caso, ne abbiamo parlato più volte anche di questi microfoni, di che cosa sia la modernità e di come questo cappello, questa nomenclatura in realtà riesca a nascondere il portato dei cambiamenti epocali che ci sono stati negli ultimi 500 anni. Sapere che cosa significa, che cosa si intende, è ben più complesso di quello che si potrebbe immaginare. Dire moderno potrebbe identificare un arredamento degli anni 50, uno stile di vita degli anni 70,
un computer nuovo
oppure tutta una serie di flussi e di mercati che si sono andati costituendo nel 600. Ecco che allora diventa dirimente per capire come questa sia in realtà un dispositivo, come la modernità sia un dispositivo e non segni una temporalità specifica. Cercare di andare a analizzare, appunto entrare nel merito della questione di come insomma la nostra storiografia, specialmente quella europea, sia tutta basata su questo concetto ideologico.
Soprattutto in un momento in cui le fondamenta di questa menzogna si stanno sgretolando, tant'è che sono sempre di più le persone disilluse e non a caso vengono tendenzialmente tacciati come bifolchi, ignoranti, quelli che credono alle teorie del complotto, ma invece
non progressisti,
ma invece è la realtà dei fatti, che quando le fondamenta crollano, la gente poi giustamente apre gli occhi. Il sabato invece ci sarà un momento al mattino, appunto, dove ci sarà un approfondimento storico sulla guerra dei contadini, e dopodiché tra le 13 e le 14 ci sarà il pranzo, e al pomeriggio dalle 14.30 in poi ci saranno dei tavoli di lavoro per riflettere su cos'è la contadinanza oggi, guardando anche cos'era la contadinanza ieri, quindi appunto l'accesso al rapporto alla terra, il principio di misura contadini, quindi i sistemi e modalità di produzione, e l'agroecologia, come coltivi e come ti relazioni, ma anche chi è che fa la contadinanza oggi. Poi ci sarà la cena tra le 20 e le 21, alla sera musica e spettacoli, la domenica tra le 9.30 e le 12.30 ci sarà un momento di restituzione di questi tre giorni e di riflessione insieme. Come dicevo, non ci sono velleità, non è un punto di partenza per qualcosa, è un momento per incontrarsi e discutere. Adesso proseguiremo la puntata dopo la prossima canzone, che come al solito non so qual è.
Sono i TV on the Radio con Epidio, e poi andremo direttamente con l'intervista riguardo a questi 500 anni.
Esatto, e ci sarà con noi ai microfoni Daniele, che appunto ha partecipato alla costruzione di questi tre giorni e dell'edizione Tabor.
E quindi ci ascoltiamo i TV on the Radio con Epidio. Buon ascolto.
Stuck in the shade where there's no sunshine.
Rieccoci in onda, Macerie su Macerie. Come stavamo dicendo, oggi è stata l'occasione per presentare la Tre Giorni che ci sarà in Valpellice 20, 21, 22 giugno su le guerre contadine, ma non solo, una riflessione che va da cos'è la modernità a cosa invece vuol dire la contadinanza oggi. Ma adesso invece, appunto, per farci un po' raccontare gli aneddoti più storici sulla guerra dei contadini, siamo in linea con Daniele, che è stato uno tra coloro che hanno partecipato alla costruzione di questa Tre Giorni e che fa parte delle edizioni Tabor. Daniele, ci senti?
Sì, mi sento bene.
Ciao, ciao, benvenuto.
Ciao, ciao.
Ciao. Allora, partiamo con la prima domanda. Il trovatore francese Chrétien de Troyes osservò che le città erano in sostanza dei mercati continui. Questa affermazione ovviamente può avere vari livelli di veridicità, anche in base alla zona europea che si prende in esame. È un dato però che dal 1200 in poi, a diverse latitudini, ci sono stati dei cambiamenti che portavano a un superamento della società feudale, cambiamenti tecnologici, l'uso del mulino ad acqua, conosciuto già da tanto tempo, fin dai romani, si diffonde però e viene impiegato in varie lavorazioni. In Moravia è testimoniato il suo uso appunto per la lavorazione del ferro a metà del 1200. Nello stesso periodo fabriano in Italia viene testimoniato il suo utilizzo per la lavorazione della carta. Sempre nel 1200 ci sono molte innovazioni tecnologiche per ciò che riguarda la lavorazione dei tessuti, ed è anche stata rivoluzionata la navigazione mediterranea. Da lì, nel giro di nemmeno un secolo, nelle città la produzione aumentava e c'era un arricchimento anche di chi non aveva origini aristocratiche, che quindi non partiva da un capitale di base. Vengono poi cercate nuove rotte commerciali, si arriva fino alle Americhe, in Asia, e tra l'altro in alcuni conflitti c'erano luoghi più o meno severi anche legati a delle condizioni lavorative e salariali. Quindi quello che volevamo è un po' un quadro a grandi linee che racconti come si è arrivati poi alla guerra dei contadini, appunto per non vedere il 1525 solo come una data in cui da un momento all'altro si è passati da una società e un'economia di tipo feudale alla modernità con il suo impianto capitalista. Quindi appunto un quadro che sia di ampio respiro e che non veda quella data come solo un mero momento di passaggio.
Ma sì, dunque, Certo, intanto noi abbiamo scelto appunto questa data un po' come un pretesto, un'occasione, sicuramente una data simbolica che si può prendere così appunto come pretesto per parlare di un processo, perché evidentemente come sempre sono processi molto lunghi, a parte appunto noi abbiamo scelto appunto questo sia come occasione per questa tre giorni che ci sarà in Valpellice poi a fine giugno 2021-22, sia come edizioni Tabor abbiamo fatto una collana di libretti che parte appunto da questa questa ricorrenza, diciamo così, però in realtà anche infatti, tutte le varie pubblicazioni che abbiamo fatto parlano un po' di tutto quello che ci sta intorno a, a questo momento qua, che è stato appunto un momento di sicuramente di una rivolta enorme, gigantesca nel cuore dell'Europa, del Sacro Romano Impero, quindi ha rappresentato un momento insomma importantissimo, però appunto è un processo che andava avanti da secoli. Adesso voi citavate Chrétien de Troyes nel 200, sicuramente già da allora si vedono iniziare quei processi che poi arriveranno a maturazione nel 500, insomma quello che così in maniera un po' arbitraria definiamo la fine del Medioevo, l'inizio della modernità. Ovviamente sono cesure che abbiamo noi nella nostra testa, non esistono nella realtà, sono dinamiche di lunghissimo periodo che segnano, no, la fine di un ordine, l'ordine nato dalla fine dell'Impero Romano, che però anche lì ad esempio su quello, cioè, è interessante vedere come noi abbiamo un po' in testa oggi forse il Novecento, forse, cioè dall'eredità novecentesca in cui i tempi sono, almeno sembravano un po' più accelerarsi per tantissime ragioni, però in realtà l'Impero Romano noi lo datiamo, no? Il 476 dopo Cristo, in realtà è un processo secolare se non millenario, cioè a seconda delle zone dell'Europa, del Medio Oriente, in ogni posto è andato diversamente, è andato avanti per secoli e per secoli, quindi è anche la fine del Medioevo, l'inizio della modernità capitalista per come la conosciamo, è stato un processo di questo tipo. Nel 200 appunto, come dicevate poi inizia una borghesia cittadina in varie parti d'Europa, in Italia, anche in parte nel sud della Francia, seppur in modo diverso, soprattutto nel nord Europa, nelle Fiandre e via dicendo, e inizia quel processo che insomma descrive benissimo Marx anche nel Manifesto del Partito Comunista, no, il naufragare di entrambe le classi in lotta, cioè la nobiltà, la classe contadina lavoratrice, l'emergere di una nuova classe che era una classe che non esisteva fino ad allora, una classe di outsider, potremmo dire, erano dei reietti, usurai, ex schiavi liberati che iniziano ad appropriarsi di ricchezze che non avevano prodotto, a impossessarsi di in qualche modo a sgretolare un ordine che era andato avanti per secoli, che è la borghesia nascente delle città, e questo si interseca con tutti i processi che in parte avete citato, no? Scoperto, o meglio di diversi utilizzi delle tecnologie, quindi con soprattutto la navigazione e quindi la possibilità di nuovi territori. La grande svolta che c'è nel 500, cioè appunto già dal 200 in alcuni territori, poi nel 300, 400, nel 500, quello che mi sento di dire è che la grande svolta, quello che proprio fa fare un balzo avanti mai visto all'accumulazione originaria del capitale, la cosiddetta scoperta etnica, no? La disponibilità di argento, di una ricchezza che permette appunto di avere del denaro contante da investire per comprare terreni, e quindi tutto quell'ordine che era fondato su una nobiltà terriera che andava avanti appunto in modo abbastanza placido da secoli viene un po' viene completamente scombussolata e poi sgretolata da queste novità, che però vabbè sono tantissime, insomma farne un riassunto anche di tutti questi secoli sarebbe molto lungo. E appunto quello che sta alla base, cioè quel processo che arriva al culmine, possiamo dire che l'inizio del 500, la fine del 400, inizio del 500 è il culmine di questo processo in cui i contadini, ma non solo i contadini, anche un po' gli artigiani, insomma tutto quel mondo rurale o dominio però legato a dei saper fare, a dei saperi, a delle forme organizzative, corporative, di mestiere, viene investito da questi processi, vengono attaccati tutti quei diritti consuetudinari su cui si fondavano alla fine spesso le loro libertà che avevano conquistato nei secoli precedenti, quindi insomma possibilità di utilizzo delle terre comuni, di utilizzo delle risorse, dei boschi, dei pascoli, delle acque, tutta una anche complessa, noi pensiamo al Medioevo come qualcosa di, no, di un po' così rozzo, in realtà c'era un complessissimo sistema proprio di regolamentazione dell'utilizzo delle risorse, di tutti i vari diritti locali. Questo sistema viene messo in discussione, quindi quel conflitto, quella che arriverà fino alla guerra, la vera e propria grande guerra dei contadini dell'inizio del Cinquecento fino al 1525, è proprio un po' l'esplodere di questa conflittualità che era maturata nei secoli precedenti, quindi la difesa di questa possibilità, insomma, di vivere sulle proprie terre, utilizzare le proprie risorse, che viene messa in discussione con tutto quello che comporta, quindi con anche i saperi comunitari. Non è un caso che la caccia alle streghe arriva al suo apice, il momento più brutale è proprio quello, cioè non è tanto, no, l'oscurantismo del Medioevo che dà origine alla caccia alle streghe, ma proprio questo momento qua che noi normalmente conosciamo come, no, il periodo in cui nasce il Rinascimento, un periodo luminoso, in realtà è il periodo in cui appunto si afferma una nuova classe che vuole imporre il monopolio dei propri saperi, delle università, delle burocrazie, una classe medica soprattutto per disciplinare i corpi, i saperi sui corpi, l'uso delle erbe, la possibilità che era soprattutto in mano ai saperi legati soprattutto alle donne di riproduzione della vita, della morte. E quindi deve stroncare, deve sradicare tutti quegli altri saperi che vengono streghizzati, demonizzati, e quindi insomma loro rappresentanti, sia uomini che donne, soprattutto donne, ma anche uomini, vengono mandati sul rogo con questi pretesti qua.
Esatto, infatti chi ha un po' di dimestichezza con la complessità storica sa bene che il fenomeno della caccia alle streghe è anche ben successivo rispetto alla vulgata comune che lo posiziona nel bel mezzo del Medioevo. Infatti un fenomeno, come dicevi tu, che ha riguardato l'inizio della modernità in questa convenzione storica che ci diamo, in particolar modo il passaggio tra il 500 e il 600, e soprattutto non è legato a una superstizione religiosa venuta dal nulla, ma dallo scontro tra le vecchie concezioni della medicina delle comunità, di solito detenute dalle donne, che erano esperte sia come levatrici e anche esperte di erbe, e la nascita della scienza moderna, con la successiva squalifica operata da questa alle altre forme di conoscenza autonoma del mondo. Quindi la questione è ben più complessa di come il concetto insomma di autonomia si sia sviluppato lungo tutti questi secoli. Quello che si sa è che all'interno di questo scontro, in questo periodo che diciamo così è un periodo di crisi dei vecchi statuti, le streghe diventano povere martiri uccise nel rogo, da una certa interpretazione, oppure appunto realmente streghe come realmente venivano concepite in quel periodo. La realtà è che non avevano un ruolo sociale esterno a queste che erano le due narrazioni in contesa per la verità, sia quella religiosa sia quella della scienza, quella cristiana e quella del nuovo positivismo, destinate poi invece a simbiosi e a sintesi. Quindi, come dici bene, la questione è ben più complessa.
Ok, adesso ti volevo...
Poi... Vai. No, sì, su questo è così, giusto per buttarla lì, cioè come poi è stato notato da molte storiche soprattutto, è strettamente legato ai processi di cui parlavamo prima, cioè c'era bisogno di forza lavoro, cioè di gente sradicata, senza terra, che potesse andare a lavorare nelle miniere, nelle fabbriche che stavano nascendo, e invece le comunità contadine avevano la capacità di un controllo delle nascite che manteneva un equilibrio tutto sommato che era secolare, no? Che poi ovviamente con tutti i problemi, i limiti, però il capitalismo nascente aveva bisogno appunto di proletari senza nulla da sfruttare nelle nuove forme di lavoro, e quindi coloro che nelle comunità avevano i saperi che permettevano questo controllo delle nascite sono stati il primo obiettivo, il primo nemico da sradicare, no?
Sì, tra l'altro ricordiamo anche che negli ultimi due secoli del Medioevo si è poi data una nuova concezione di disciplinamento degli individui, sono nati i primi corpi di polizia e tra l'altro sono nati nelle città che avevano maggiore vocazione imprenditoriale, è nato un disciplinamento della notte ed è nato anche un disciplinamento dei territori circostanti ai luoghi urbani, perché tutti coloro che non rientravano nei nuovi bisogni avevano in qualche modo dovevano essere in qualche modo poi inseriti, volenti o nolenti, quindi con la forza.
Esatto, peraltro da questi microfoni non ci piace troppo citare Engels, però diciamo che quello che stavi raccontando tu poco fa riguardo all'esigenza di una classe che poi potesse diventare quella da sfruttare all'interno dell'industrialismo nascente, ben sicuramente descritta da Engels all'interno della situazione della classe operaia in Inghilterra, in cui si mostra appunto questi nuovi statuti di governo che si davano nelle campagne e che portavano oramai le persone prive di possibilità di lavorare la terra e di avere un minimo di sopravvivenza materiale a poi trasferirsi in città e a fornire quel famoso esercito di riserva che ha tanto alimentato l'industrialismo europeo.
Ok, allora adesso passiamo ad un'altra domanda e ti volevamo chiedere, a metà del XV secolo si trova il modo poi di comporre testi mediante l'uso dei caratteri mobili, è stata un'innovazione centrale in quel lasso di tempo e l'accesso alla stampa non è più riservato a pochissimi, ma diventa più ampio. E quindi ti volevamo chiedere il ruolo che questo fatto aveva avuto in un contesto di fermento sociale, malcontento che poi si è tradotto poi in conflitto.
Sì, questo è un elemento interessante. Nelle rivolte del 1500, dell'inizio del 525, appunto c'è un uso. Diciamo l'esplosione di un uso della stampa che non c'era mai stato prima. In realtà si tratta di un'invenzione, o meglio di una combinazione di diverse tecniche che, insomma, si dice che è stato Gutenberg il primo a farlo, però in realtà non è che ha inventato niente da zero, come sempre accade nell'evolvere delle tecnologie, ha messo insieme varie tecniche fino appunto a riuscire ad arrivare a quello che era la stampa a piombi, cioè a caratteri mobili, poter farsi un set di caratteri, poter stampare su pergamene inizialmente, poi anche su carta, quindi con una possibilità di stampare tantissime copie a prezzi molto più bassi, di fatto, diciamo così. Questo è un po' è una cosa che in realtà ha avuto uno sviluppo, il primo diciamo stimolo allo sviluppo di questa tecnica è stato paradossalmente, se pensiamo poi a quello che è successo subito dopo, la campagna della Chiesa di Roma per la vendita delle indulgenze, no? Le indulgenze, quelle che insomma sono state un po' la scintilla della riforma innescata da Martin Lutero nel 1517, lui criticava proprio questa pratica di sostanzialmente di vendere l'accesso delle anime al paradiso, cioè se versavi dei soldi alla Chiesa comprando queste lettere di indulgenze, tu o i tuoi parenti sarebbero, le loro anime sarebbero andate in paradiso. Questa pratica che aveva veramente sdegnato, era arrivata a un livello di corruzione, di abiezione totale, che scatenò la riforma protestante, poi tutto quello che ne è conseguito, paradossalmente è stato questa vendita delle indulgenze è stato proprio un po' lo sprone per il dilagare di tipografie, di laboratori di stampa, con quindi anche tutta una classe di lavoratori salariati che lavoravano in questi laboratori di stampa, che poi paradossalmente appunto saranno proprio un po' la base di tutto quel movimento del Bunshu prima e della rivolta del 1525, che per la prima volta nella storia, possiamo dire, avrà a disposizione uno strumento di questo tipo. Adesso, secondo me, senza esagerarne un po' troppo la portata, nel senso che non è che prima la gente non riusciva a comunicare, cioè un po' come oggi, no? Il dire che ne so, le rivolte arabe sono state, cioè, sono avvenute grazie a Facebook o a Twitter. Sicuramente la gente nei periodi di rivolta si appropria di delle tecniche che, e ne fa un uso proprio. Questo è quello che è successo anche in quel momento lì, una cosa che non era mai successa, e che ha però davvero consentito, insieme all'uso della lingua volgare, una diffusione molto più veloce, rapida, capillare, e a portata di tutti, o quasi tutti, insomma, comunque sì, del movimento, insomma, di poter utilizzare. Questo, dicevo, molto legato alla riforma, cioè, ovvero al, già in realtà in Boemia nel 400, poi nel 500 con Lutero e gli altri riformatori, l'utilizzo della lingua volgare per la predicazione aveva cambiato forse molto di più dell'uso della stampa, cioè aveva fatto sì che tutte le predicazioni, cioè che le predicazioni avvenissero in lingua volgare, in tedesco, in ceco e dicendo, cioè una lingua che la gente capiva. Le traduzioni della Bibbia, in prima in ceco, poi in tedesco, hanno fatto sì che la gente potesse leggere le scritture, che fino ad allora erano in latino, che nessuno conosceva, cioè erano un ripetere delle formule che nessuno capiva cosa voleva dire. Quindi la gente ha iniziato a leggere. Questo è un po' anche l'importanza dell'intreccio tra questo fenomeno di rivolte contadine e la riforma, cioè il fatto che la gente poteva finalmente leggere la Bibbia, e nel leggere la Bibbia c'era riscoperto dei messaggi che erano messaggi, possiamo dire, originari della Bibbia, o comunque, insomma, nella Bibbia appunto ci si può leggere un po' quello che si vuole, no? Come in tanti posti, e comunque la gente l'ha fatto proprio, l'ha utilizzato come arma, come strumento di legittimazione, di giustificazione delle proprie battaglie. Quindi questo, unito alla possibilità di stampare, appunto al diffondersi di tipografie di laboratori che permettevano non solo di stampare dei libri, ma anche nei ritagli della stampa, quindi a basso costo, di stampare volantini, cioè sono nati lì i primi volantini della storia, no? I ritagli dai libri nella carta di scarto, si facevano volantini, manifesti pieghevoli che venivano diffusi in tutti i villaggi. Quindi questo è un aspetto, insomma, interessante di quel momento lì.
Ok, allora, visto che l'hai citato prima, il Bunshush, le guerre ussite e la guerra dei contadini, puoi raccontarci un po' qual è il filo conduttore tra questi eventi che poi si sono dati nel giro di un secolo nemmeno?
Sì, allora, appunto una storia che, diciamo, una catena di eventi che... è difficile andare all'origine, nel senso che c'è un po' una tradizione di un utilizzo delle fonti cristiane in senso emancipatorio, possiamo dire così, o apocalittico, profetico, millenarista, che va avanti da, insomma, dei tempi del giudaici, poi cristiani, via dicendo. Gli ultimi due secoli prima di della guerra dei contadini del 1525 già inizia appunto questo processo di cui parlavamo adesso, in particolare in Inghilterra con Wycliffe, il movimento dei Lollardi, che, insomma, hanno un po' tutti in comune un ritorno a un cristianesimo delle origini, diciamo apostolico, cioè leggendo le scritture vedono, insomma, chi era Gesù, chi erano gli apostoli, vedono che cos'era diventata la Chiesa si rifaceva in maniera vergognosa a quell'esperienza lì, e i discorsi un po' diffusi erano quelli di un ritorno alla povertà, cioè del fatto che i preti, i chierici, le varie gerarchie ecclesiastiche dovevano smettere di essere proprietari terrieri ricchi, ma dovevano essere dei pastori, vivere come tutti gli altri, servire la comunità, fino ad arrivare poi appunto nel periodo della guerra dei contadini, che dovessero essere eletti dalle stesse comunità, il discorso era un po' questo. Quindi dall'Inghilterra nel 300, poi nel 400 in Boemia, in realtà nel 400 in Boemia viene già qualcosa che con il movimento di Hus, prima dei Taboriti poi, che anticipa il movimento più grande che ci sarà nel mondo di lingua tedesca nel 500, però che ha già in sé tutti i semi di quella di quell'evoluzione lì, nel senso che appunto, come dicevo prima, c'è già sono i primi che traducono la Bibbia in una lingua volgare, cioè in ceco, una lingua slava, sono un po' i primi che raccolgono il messaggio millenarista come qualcosa di molto concreto, cioè Taboriti, certo che erano l'ala più radicale del movimento ussita, quando Jan Hus, questo predicatore, viene messo sul rogo, i loro seguaci insorgono, vabbè, sono tante vicende lunghe, andranno avanti più di 30 anni, e in realtà riescono a liberare praticamente l'intera Boemia, un movimento in cui si intrecciano sia questioni nazionali, sia questioni economiche di classe, sia questioni teologiche, diciamo ideologiche, chiamiamole come vogliamo, e in realtà liberano l'intera Boemia, resistono a ben 5 crociate che l'impero e il papato mandano contro di loro, e poi insomma la storia finirà un po' male, per più che altro per dissidi interni, ma anche dal punto di vista militare è anche insomma abbastanza sorprendente questa cosa, riusciranno a resistere a ben 5 crociate, mentre fino ad allora bene o male tutte le rivolte contadine erano state represse nel sangue abbastanza in fretta, possiamo dire, in quel caso è un po' la prima volta che c'è una vera e propria rivoluzione, cioè loro vincono più volte, liberano un territorio, ed è una cosa che avrà un peso anche proprio direttamente, nel senso che lo stesso Munzer all'inizio del 500 in uno dei suoi vari peregrinaggi, esili, andrà a Praga, andrà nel sud della Boemia a visitare le parrocchie che erano state degli ussiti e dei taboriti, quindi c'è proprio anche una continuità non solo ideale o che insomma vediamo noi oggi, ma è proprio una qualcosa che si vede nei secoli, no? Proprio una continuità diretta, che arriva al Bundschu, ovvero questa lega. Bundschu è la lega della scarpa o la scarpa legacci, insomma, che era un po' il simbolo dei contadini, della gente comune, contrapposto agli stivali che invece indossavano i nobili signori, e quindi viene preso a simbolo, ed è una vera e propria cospirazione. Questo è interessante perché spesso appunto le rivolte contadine vengono considerate come delle esplosioni di rabbia, così senza progetto, senza programma, senza così disperate, in realtà si vede proprio come c'è un lavoro di decenni di militanti rivoluzionari che vanno in giro per i villaggi, che stampano bandiere, stampano manifesti, stampano articoli, organizzano delle fratellanze armate, organizzano insurrezioni nei villaggi, vengono spesso, quasi sempre vengono sterminati, però questa cosa continua con una continuità che arriverà appunto fino alla grande guerra contadina, che andrà dai territori della Francia fino al nord della Germania, fino ai confini con la Boemia, fino al Tirolo, e prenderà un po' tutto la zona del Sacro Romano Impero.
Ok, allora in chiusura ti facciamo un'ultima domanda, perché pensiamo possa dare degli elementi, degli spunti interessanti e necessari anche appunto per inquadrare gli eventi di cui stiamo parlando, togliendoci un po' lo sguardo della contemporaneità. La fede come esperienza attiva e non solo come adesione passiva a dogmi o a delle verità scritturali è stato un elemento centrale che si è dato nei processi rivoluzionari nel 1525, che li ha resi anche possibili. Quali sono i passaggi che hanno determinato tutto questo?
Allora, sì, un po' lo accennavo già prima, cioè ci sono due elementi secondo me che si intersecano, anche perché è un po', secondo me dobbiamo anche un po' rifuggire l'idea di dare un'interpretazione unitaria, che c'è univoca che va dappertutto, no? Ogni posto, ogni momento, perché comunque è stata una roba di decenni, aveva anche situazioni diverse. Cioè, se noi guardiamo soprattutto il periodo del Bundschu iniziale, erano lotte, rivolte, cospirazioni molto pratiche, molto terra-terra, nel senso si rivendicavano appunto scrivendo degli articoli nero su bianco, facendoli girare e portandoli al signore, al feudatario della zona, dicendo: noi vogliamo l'uso delle terre, l'uso dei boschi, dobbiamo poter pescare in quel fiume, cioè un'idea di libertà, di autonomia molto concreta, più di quella che abbiamo oggi. E Quindi insomma spesso anche l'elemento religioso un po' per delle interpretazioni che hanno visto molto legato il discorso della riforma con il discorso della guerra dei contadini, a volte o almeno in alcuni casi tendono a sopravvalutare questo aspetto qua. Detto questo però, cioè nel senso che spesso il discorso religioso, che diciamo prima, era un po' una giustificazione a posteriori, nel senso per dare un programma universale, unitario a un movimento che era molto fondato su questioni concrete locali. Invece il dire è scritto nella Bibbia che siamo tutti uguali e che se il principe ci prende le terre è un peccatore, un empio, dobbiamo sterminarlo. Il fondare sulla Bibbia, sulle Sacre Scritture, questo discorso ovviamente aveva un valore di legittimazione e di possibilità di diffusione di questi movimenti. Detto questo, insomma, c'è anche proprio una questione, adesso mi sembra che lo dicevate voi stesse, della fede come esperienza, che è un elemento estremamente importante, cioè, soprattutto in Thomas Munzer, che è un po' quello che Ernst Bloch ha definito il profeta della rivoluzione, che è stato un po' colui che è riuscito a mettere insieme un po' dal punto di vista anche teologico oltre che pratico, perché comunque è anche un grande organizzatore, ha partecipato alle rivolte armate, è stato catturato e poi ucciso sul campo di battaglia, quindi non è che era un teorico, però è stato un teologo importante anche che ha diciamo si è fondato proprio su questa questione della fede come esperienza. Adesso sarebbe un discorso lungo, complesso, io non sono neanche così esperto di queste cose, però insomma la fede come esperienza contrapposta alla fede come procedura, come istituzione, come un ordine, quello che era diventato nel corso la Chiesa nel corso del Medioevo. Quindi lui si riallaccia un po' alla tradizione mistica, quindi la fede come un'esperienza individuale, personale, interna, spirituale, diremmo oggi, no? di rapporto diretto tra l'uomo e Dio, quindi senza intermediari, senza degli apparati istituzionali che fanno da mediatori, e allo stesso tempo con la tradizione apocalittica, soprattutto quella non tanto veterotestamentare, ma quella di Gioacchino da Fiore, quindi con un'idea proprio millenarista concreta, l'idea che il regno di Dio è qualcosa da realizzare in terra, quindi con tutto quello che consegue anche a livello democratico, e quindi lui riesce veramente a dare un respiro organico a tutti questi queste tradizioni, anche questi rami, queste correnti del cristianesimo che c'erano stati nei secoli precedenti, dargli un'organicità, e riesce a farne veramente un messaggio che viene compreso, un messaggio universale che diventa un po' la legittimazione ideologica di quello che i contadini stavano già facendo. C'è da dire un elemento importante, che Munzer, quando parte, esattamente come Dolcino o diversi altri, non nasce come un rivoluzionario, cioè non è che lui arriva nei villaggi e dirà dovete insorgere, dovete prendere le armi, ma perlomeno all'inizio. Lui inizia a predicare nelle parrocchie del popolo, nei quartieri operai, dei minatori, nei villaggi, ed è lui che viene influenzato, lui che da lì capisce e fa proprio il loro linguaggio, e entra in sintonia con loro e diventa in qualche modo il loro portavoce. Quindi è interessante anche questo discorso qua, no? Che non è un messaggio che arriva dall'esterno che convince gli altri a fare qualcosa, anzi esattamente il contrario, è lui che si fa portatore di una lotta che era già qualcosa di reale, di pratico. Lui riesce a mettere insieme le parole d'ordine utili a dargli una coerenza, è una continuità.
Quindi non è il logos che cala dall'alto come la dottrina cattolica che si è impostata nei secoli prima, si è trasformata poi in catene, ma è un qualcosa di simbiotico che poi si è creato da personaggi sicuramente molto particolari e molto capaci, sia dal punto di vista teologico sia dal punto di vista dell'organizzazione, e poi delle istanze reali che si trovavano. Noi ti ringraziamo per questa panoramica generale che ci hai fornito, e rinnoviamo l'invito a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici per il 20 e il 21 di giugno a appunto questo momento, queste tre giornate di discussione sulle storie e resistenze contadine. Ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Ciao, buona serata.
Ciao.